Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Mercoledì Santo. Il maggiore dei comandamenti, l'obolo della vedova, l'invettiva contro scribi e farisei. Prima parte. Gesù entra nel tempio ancor più affollato che nei giorni precedenti. È tutto bianco oggi nella sua veste di lino. È una giornata afosa. Va ad adorare nell'atrio degli israeliti e poi va ai portici, seguito da un codazzo di gente, mentre altra ha già preso le migliori posizioni sotto i porticati, e la maggioranza sono gentili, che, non potendo andare oltre il primo cortile, oltre il portico dei pagani, hanno approfittato del fatto che gli ebrei hanno seguito il Cristo per prendere posizioni di favore. Ma un gruppo ben numeroso di farisei li scompagina. Sono sempre arroganti ad un modo e si fanno largo con prepotenza per accostarsi a Gesù curvo su di un malato. Attendono che lo abbia guarito, poi gli mandano vicino uno scriba perché lo interroghi. Veramente fra loro c'era stata prima una breve disputa, perché Gioele, detto Alamot, voleva andare lui ad interrogare il maestro, ma un fariseo si oppone e gli altri lo sostengono dicendo: «No, ci è noto che tu parteggi per il rabbi, benché tu lo faccia segretamente. Lascia andare Uria». «Uria no», dice un altro giovane scriba che non conosco affatto. «Uria è troppo aspro nel suo parlare, ecciterebbe la folla. Vado io». E senza ascoltare più le proteste degli altri, va vicino al maestro proprio nel momento che Gesù congeda il malato, dicendogli: «Abbi fede, sei guarito. La febbre e il dolore non torneranno mai più». «Maestro, qual è il maggiore dei comandamenti della legge?» Gesù, che lo aveva alle spalle, si volta e lo guarda. Una luce tenue di sorriso gli illumina il volto e poi alza il capo, essendo a capochino perché lo scriba è di bassa statura e per di più sta curvo in atto di ossequio, e gira lo sguardo sulla folla, lo appunta sul gruppo dei farisei e dottori e scorge il viso pallido di Gioele, seminascosto dietro un grosso e impaludato fariseo. Il suo sorriso si accentua. È come una luce che vada a carezzare lo scriba onesto. Poi riabbassa il capo, guardando il suo interlocutore, e gli risponde: «Il primo di tutti i comandamenti è: ascolta, o Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo è il primo e supremo comandamento. Il secondo, poi, è simile a questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non vi sono comandamenti maggiori di questi. Essi rinchiudono tutta la legge e i profeti». «Maestro, tu hai risposto con sapienza e con verità. Così è. Dio è unico e non vi è altro Dio fuori che Lui. Amarlo con tutto il proprio cuore, con tutta la propria intelligenza, con tutta l'anima e tutte le forze, e amare il prossimo come se stesso, vale molto di più di ogni olocausto e sacrificio. Molto lo penso quando medito le parole davidiche. A te non piacciono gli olocausti, il sacrificio a Dio è lo spirito compunto. Tu non sei lontano dal regno di Dio perché hai compreso quale sia l'olocausto che è gradito a Dio. Ma quale è l'olocausto maggiormente perfetto? Chiede svelto a bassa voce lo scriba, come se dicesse un segreto. Gesù raggia d'amore, lasciando cadere questa perla nel cuore di costui che si apre alla sua dottrina, alla dottrina del regno di Dio, e dice, curvo su di lui, l'olocausto perfetto è amare come noi stessi coloro che ci perseguitano e non avere rancori. Chi fa questo possederà la pace. È detto, i mansueti possederanno la terra e godranno dell'abbondanza della pace. In verità ti dico che colui che sa amare i suoi nemici raggiunge la perfezione e possiede Dio. Lo scriba lo saluta con deferenza e se ne torna al suo gruppo, che lo rimprovera sottovoce di aver lodato il maestro e con ira gli dicono che gli hai chiesto in segreto. Sei anche tu forse seduto da lui? Ho sentito lo Spirito di Dio parlare sulle sue labbra. Sei uno stolto! Lo credi forse tu il Cristo? Lo credo. In verità, fra poco vedremo vuote le nostre scuole, dei nostri scribi ed essi andare ramigni dietro quell'uomo. Ma dove vedi in lui il Cristo? Dove non so. So che sento che è lui. Pazzo! Gli voltano inquieti le spalle. Gesù ha osservato il dialogo e quando i farisei gli passano davanti in gruppo serrato per andarsene inquieti, li chiama dicendo «Ascoltatemi, voglio chiedervi una cosa. Secondo voi, che ve ne pare del Cristo? Di chi è figlio?» «Sarà figlio di Davide», gli rispondono, marcando il «sarà», perché vogliono fargli capire che per loro egli non è il Cristo. «E come dunque Davide, ispirato da Dio, lo chiama Signore, dicendo «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra fino a che non avrò messo i tuoi nemici a sgabello ai tuoi piedi?» Se dunque Davide chiama il Cristo Signore, come il Cristo può essergli figlio? Non sapendo cosa rispondergli, si allontanano ruminando il loro veleno. Gesù si sposta dal luogo dove era, tutto invaso dal sole, per andare più oltre, dove sono le bocche del tesoro, presso la sala del gazzo Filacio. Questo lato, ancora in ombra, è occupato da rabbi che concionano con grandi gesti, rivolti ai loro ascoltatori ebrei, che aumentano sempre più, come col passare delle ore, aumenta di continuo la gente che affluisce al tempio. I rabbi si sforzano di demolire coi loro discorsi gli insegnamenti che il Cristo ha dato nei giorni precedenti o quella stessa mattina. E sempre più alzano la voce, più vedono aumentare la folla dei fedeli. Il luogo, infatti, benché vasto tanto, formicola di persone che vanno e vengono in ogni senso. Qui dice Gesù a Maria Valtorta, mi dice Gesù, Inserisci qui la visione dell'obolo della vedova, corretta come ti indicherò, come ho già corretto nei dati lo scritti che ho rimandato. Poi continua la visione. Solo oggi, e con insistenza, vedo apparire la seguente visione. Sul principio non vedo che cortili e porticati, che riconosco essere del Tempio, e Gesù, che sembra un imperatore, tanto è solenne, nel suo abito rosso vivo e manto pure rosso più cupo, appoggiato ad una enorme colonna quadrata che sostiene un arco del portico. Mi guarda fissamente. Mi perdo a guardarlo, beandomi di lui che da 2 giorni non vedevo e non udivo. La visione dura così per lungo tempo, e finché dura così non la scrivo perché è gioia mia. Ma ora che vedo animarsi scena, comprendo che vi è dell'altro, e scrivo. Il luogo si va empiendo di gente che va e viene in ogni senso. Vi sono sacerdoti e fedeli, uomini, donne e bambini. Chi passeggia, chi fermo ascolta i dottori, chi si dirige trascinando agnellini o portando colombi presso altri luoghi, forse di sacrificio. Gesù sta appoggiato alla sua colonna e guarda. Non parla. Anche 2 volte che è stato interrogato dagli apostoli, ha fatto cenno di no, ma non ha parlato. È attentissimo ad osservare. E dall'espressione pare stia giudicando chi guarda. Il suo occhio e tutto il suo volto mi ricorda l'aspetto che gli ho visto nella visione del paradiso, quando giudicava le anime nel giudizio particolare. Ora, naturalmente, è Gesù uomo. Su era Gesù glorioso, perciò più ancora imponente. Ma la mutabilità del volto, che osserva fissamente, è uguale. È serio, scrutatore, ma se delle volte è di una severità da far tremare il più sfacciato, delle volte è anche così dolce, di una mestizia sorridente che pare carezzi con lo sguardo. Pare non oda nulla, ma deve ascoltare tutto, perché quando da un gruppo lontano parecchi metri, raccolto intorno ad un dottore, si alza una voce nasale che proclama: «Più di ogni altro comando è valido questo. Quanto è per il Tempio, al Tempio vada. Il Tempio è al di sopra del padre e della madre, e se alcuno vuole dare alla gloria del Signore ogni che gli avanza, lo può fare e ne sarà benedetto, perché non vi è sangue né affetto superiore al Tempio». Gesù gira lentamente la testa in quella direzione e guarda con un che non vorrei fosse rivolto a me. Pare guardi in generale. Ma quando un vecchietto tremolante si accinge a salire i 5 scalini di una specie di terrazza che è prossima a Gesù e che pare conduca ad un cortile più interno, e punta il bastoncello e quasi cade inciampando nella veste, Gesù allunga il suo lungo braccio e l'afferra e lo sorregge, né lo lascia, sinché lo vede insicuro. Il vecchietto alza la testa grinzosa e guarda il suo alto salvatore e mormora una parola di benedizione e Gesù gli sorride e lo carezza sulla testa semicalva. Poi torna contro la sua colonna e se ne stacca ancora una volta per rialzare un bambino che scivola dalla mano della madre e cade bocconi proprio ai suoi piedi, piangendo contro il primo scalino. Lo alza, lo carezza, lo consola. La madre, confusa, ringrazia. Gesù sorride anche a lei, alla quale riconsegna il piccolo. Ma non sorride quando passa un tronfio fariseo, e neppure quando passano in gruppo degli scribi e altri che non so chi siano. Questo gruppo saluta con grande sbracciarsi e inchinarsi. Gesù li guarda così fissamente che pare li perfori e saluta, ma senza espansione. È severo. Anche ad un sacerdote che passa, e deve essere un pezzo grosso perché la folla fa largo e saluta, e lui passa tronfio come un pavone, Gesù dà un lungo sguardo, uno sguardo tale che colui, che pure è pieno di superbia, china il capo. Non saluta, ma non resiste allo sguardo di Gesù. Gesù cessa di guardarlo per osservare una povera donnetta vestita di marrone scuro che sale vergognosa ai gradini e va verso una parete in cui sono come delle teste di leone o simili bestie a bocca aperta. Molti vanno a quella volta, ma Gesù pareva non aver fatto caso a loro. Ora invece segue il cammino della donnetta. Il suo occhio la guarda pietoso e si fa dolce dolce quando la vede stendere una mano e gettare nella bocca di pietra di uno di quei leoni qualche cosa. E quando la donnetta nel ritirarsi gli passa vicino, dice per primo: «La pace a te, donna!» Quella, stupita, alza il capo e resta interdetta. «La pace a te!» ripete Gesù. «Va, che l'Altissimo ti benedice!» Quella poveretta resta estatica, poi mormora un saluto e va. «Ella è felice nella sua infelicità», dice Gesù, uscendo dal suo silenzio. «Ora è felice perché la benedizione di Dio la accompagna». Udite, amici, e voi che mi siete intorno. Vedete quella donna? Non ha dato che due spiccioli, tanto che non basta comperare il pasto di un passero tenuto in gabbia. Eppure ha dato più di tutti quanti hanno, da quanto si è aperto il tempio all'aurora, versato il loro obolo al tesoro del tempio. Udite, ho visto ricchi in gran numero mettere in quelle bocche sostanze capaci di sfamare costei per un anno e di rivestire la sua povertà, che è decente solo perché è pulita. Ho visto ricchi mettere con visibile soddisfazione là dentro somme che avrebbero potuto sfamare i poveri della città santa per uno e più giorni e far loro benedire il Signore. Ma in verità vi dico che nessuno ha dato più di costei. Il suo obolo è carità, l'altro non è. Il suo è generosità, l'altro non è. Il suo è sacrificio, l'altro non è. Oggi quella donna non mangerà, poiché non ha più nulla. Prima dovrà lavorare per mercede per poter dare un pane alla sua fame. Dietro a lei non vi sono ricchezze, non vi sono parenti che guadagnino per lei. Ella è sola. Dio le ha levato i parenti, marito e figli, le ha levato quel poco bene che essi le avevano lasciato, e più che Dio gliel'hanno levato gli uomini questo. Quegli uomini che ora, con grandi gesti, vedete, continuano a gettare là dentro il loro superfluo, di cui molto è estorto con usura dalle povere mani di chi è debole e ha fame. Essi dicono che non c'è sangue e affetto superiore al tempio, e così insegnano a non amare il prossimo loro. Io vi dico che sopra al tempio è l'amore. La legge di Dio è amore, e non ama chi non ha pietà per il prossimo. Il denaro superfluo, il denaro infangato dall'usura, dall'astio, dalla durezza, dall'ipocrisia, non canta la lode a Dio e non attira sul donatore la benedizione celeste. Dio lo ripudia. Impingua queste casse, ma non è oro per l'incenso, è fango che vi sommerge, o ministri, che non servite Dio, ma il vostro interesse, ma è laccio che vi strozza, o dottori, che insegnate una dottrina vostra, ma è veleno che vi corrode quel resto d'anima, o farisei, che ancora avete. Dio non vuole ciò che è avanzo. Non siate Caini. Dio non vuole ciò che è frutto di durezza. Dio non vuole ciò che, alzando voce di pianto, dice: «Dovevo sfamare un affamato, ma gli sono stato negato per far pompa qua dentro. Dovevo aiutare un vecchio padre, una madre cadente, e sono stato negato perché l'aiuto non sarebbe stato noto al mondo, e io devo suonare il mio squillo perché il mondo veda il donatore». No, Rabbi, che insegni che quanto è avanzo va dato a Dio, e che è lecito negare al padre e alla madre per dare a Dio. Il primo comando è: ama Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua intelligenza, la tua forza. Perciò non il superfluo, ma quello che è sangue nostro bisogna dargli, amando soffrire per lui. Soffrire, non far soffrire. E se dare molto costa, perché spogliarsi delle ricchezze spiace, e il tesoro è il cuore dell'uomo, vizioso di natura, è proprio perché costa che dare bisogna, per giustizia, poiché tutto quanto si ha per bontà di Dio, per amore, perché è prova d'amore amare il sacrificio per dare gioia a chi si ama. Soffrire per offrire, ma soffrire, non far soffrire, ripeto. Perché il secondo comandamento dice: ama il tuo prossimo come te stesso, e la legge specifica che, dopo Dio, i genitori sono il prossimo cui è obbligo dare onore e aiuto. Onde in verità vi dico che quella povera donna ha compreso la legge meglio dei sapienti ed è giustificata più di ogni altro e benedetta, poiché nella sua povertà ha dato a Dio tutto, mentre voi date ciò che vi supera e lo date per crescere nella stima degli uomini. Lo so che mi odiate perché parlo così, ma finché questa bocca potrà parlare, parlerà in tal modo. Unite il vostro odio per me al disprezzo per la poverella che io lodo, ma non crediate di fare di queste due pietre doppio piedistallo alla vostra superbia. Saranno la macina che vi stritolerà. Andiamo. Lasciamo che le vipere si mordano, aumentando il loro veleno. Chi è puro, buono, umile, contrito e vuole conoscere il vero volto di Dio, mi segua. Dice Gesù: e tu, alla quale nulla resta, poiché tutto mi hai dato, dammi questi due ultimi spiccioli. Davanti al tanto che hai dato, sembrano agli estranei un nulla, ma per te, che non hai più che questi, sono tutto. Mettili nelle mani del tuo Signore e non piangere, o almeno non piangere sola, piangi con me, che sono l'unico che ti posso capire e che ti capisco senza nebbie di umanità, e sono sempre interessato, velo, al vero. Apostoli, discepoli e folla lo seguono compatti, mentre egli torna di nuovo nel luogo della prima cinta, che è quasi al riparo del muraglione di cinta del tempio, là dove è un poco di frescura, perché la giornata è molto afosa. Là, essendo il terreno sconvolto dagli zoccoli degli animali, sparso delle pietre che i mercanti e i cambiavalute usavano per tenere fermi i loro recinti e le loro tende, là non ci sono i rabbi d'Israele, i quali permettevano che nel tempio si facesse un mercato, ma che hanno ribrezzo a portare le suole dei loro sandali là dove malamente sono cancellate le orme dei quadrupedi che solo da pochi giorni sono stati sfrattati di là. Gesù non ne ha ribrezzo e si rifugia là, in un cerchio folto di ascoltatori. Però, prima di parlare, chiama vicino i suoi apostoli, ai quali dice: «Venite e ascoltate bene. Ieri volevate sapere molte delle cose che ora dirò e che ieri accennai vagamente quando riposavamo nell'orto di Giuseppe. State dunque bene attenti, perché sono grandi lezioni per tutti e soprattutto per voi, miei ministri e continuatori. Udite. Sulla cattedra di Mosè si assisero al tempo giusto scribi e farisei. Ore tristi quelle per la patria. Finito l'esilio in Babilonia e ricostruita la nazione per la magnanimità di Ciro, i reggitori del popolo sentirono la necessità di ricostruire anche il culto e la conoscenza della legge. Perché guai a quel popolo che non gli ha a sua difesa guida e sostegno contro i più potenti nemici di una nazione, che sono l'immoralità dei cittadini, la ribellione dei capi, la disunione fra le diverse classi e partiti, i peccati contro Dio e contro il prossimo, l'irreligiosità, tutti elementi disgregatori per se stessi e per le punizioni celesti che provocano. Sorsero dunque gli scribi, o dottori della legge, per poter ammaestrare il popolo che, parlante il linguaggio caldeo, retaggio del duro esilio, non comprendeva più le scritture scritte in ebraico puro. Sorsero in aiuto dei sacerdoti, insufficienti per numero ad assolvere il compito di ammaestrare le folle, laicato, dotto e dedicato ad onorare il Signore, portando la conoscenza di Lui negli uomini e portando a Lui gli uomini. Ebbe la sua ragione di essere e fece anche del bene. Perché, ricordatevelo tutti, anche le cose che per debolezza umana poi degenerano, come fu questa che si corruppe nell'andare dei secoli, hanno sempre qualche parte di buono e una ragione, almeno iniziale, di essere, per le quali cose l'Altissimo permette che sorgano e durino, sinché, la misura della degenerazione essendo colma, l'Altissimo non le disperde. Venne poi l'altra setta dei farisei, dalla trasformazione di quella degli assidei, sorta per sostenere con la più rigida morale e la più intransigente obbedienza la legge di Mosè e lo spirito di indipendenza nel nostro popolo, quando il partito ellenista, formatosi per le pressioni e le seduzioni iniziatesi al tempo di Antioco Epifane e presto mutatesi in persecuzioni su chi non cedeva alle pressioni dell'astuto e più che sulle sue armi contava sulla disgregazione della fede nei cuori per regnare nella nostra patria, tentava di farci servi. Ricordate anche questo. Temete piuttosto le fallaci alleanze e le blandizie di uno straniero che le sue legioni. Perché, mentre se sarete fedeli alle leggi di Dio e della patria, vincerete, anche se accerchiati da eserciti poderosi, quando sarete corrotti dal veleno sottile, dato come un miele inebriante dallo straniero che ha fatto disegni su di voi, Dio vi abbandonerà per i vostri peccati e sarete vinti e soggetti anche senza che il falso alleato dia battaglia cruenta contro il vostro suolo. Guai a chi non sta allerta come vigile scolta e respinge l'insidia sottile di un astuto e falso vicino o alleato o dominatore che inizia la sua dominazione sui singoli illanguidendo il loro cuore e corrompendolo con usi e costumi che nostri non sono, che santi non sono e che perciò ci rendono sgraditi al Signore. Guai! Ricordate tutti le conseguenze portate alla patria dall'avere alcuni dei suoi figli adottato usi e costumi dello straniero per ingraziarsi lo stesso e godere. Buona cosa è la carità con tutti, anche con i popoli che non sono della nostra fede, che non hanno i nostri usi, che ci hanno nuociuto nei secoli. Ma l'amore a questi popoli, che sono sempre nostro prossimo, non ci deve mai far rinnegare la legge di Dio e della patria per il calcolo di qualche utile carpito così ai vicini. No! Gli stranieri disprezzano coloro che sono servili sino al ripudio delle cose più sante della patria. Non è col rinnegare il padre e la madre, io e la patria, che si ottiene rispetto e libertà. Bene dunque fu che al tempo sorgessero anche i farisei a fare diga contro lo straripamento fangoso di usi e costumi stranieri. Lo ripeto, ogni cosa che sorge e che dura ha la sua ragione di essere, e bisogna rispettarla per ciò che fece, se non per ciò che fa. Che se essa è colpevole, ormai non sta agli uomini insultarla, e meno ancora colpirla. C'è chi sa farlo. Dio è colui che egli ha mandato e che ha il diritto e il dovere di aprire la sua bocca e di aprire i vostri occhi perché voi e loro sappiate il pensiero dell'Altissimo e agiate con giustizia. Io e nessun altro. Io perché parlo per mandato divino. Io perché posso parlare, non avendo in me nessuno dei peccati che vi scandalizzano quando li vedete fatti da scribi e farisei, ma che se potete fate voi pure. Gesù, che aveva iniziato pienamente il suo discorso, ha alzato gradatamente la voce e in queste ultime parole essa è potente come uno squillo di tromba. Ebrei e gentili sono intenti ed attenti ad ascoltarlo. E se i primi applaudono quando Gesù ricorda la patria e chiama apertamente coi loro nomi coloro che, stranieri, li hanno assoggettati e fatti soffrire, i secondi ammirano la forma oratoria del discorso e si felicitano di essere presenti a questa orazione, degna di un grande oratore, dicono fra loro. Gesù abbassa di nuovo la voce, riprendendo a parlare. Questo vi ho detto per ricordarvi la ragione di essere di scribi e farisei e come e perché si sono seduti sulla cattedra di Mosè e come e perché parlano e non vane sono le loro parole. Fate dunque ciò che essi dicono, ma non imitateli nelle loro azioni, perché essi dicono di fare in una data maniera, ma poi non fanno ciò che dicono che si deve fare. Infatti, essi insegnano le leggi di umanità del Pentateuco, ma poi caricano di pesi grandi, insopportabili, inumani gli altri, mentre per loro stessi non stendono neppure un dito non a portare quei pesi, ma neppure a toccarli. Loro regola di vita è l'essere visti e notati e applauditi per le loro opere, che fanno in maniera atta a essere viste per averne lode. E contravvengono alla legge dell'amore, perché amano definirsi separati e hanno sprezzo per coloro che non sono della loro setta, ed esigono il titolo di maestri e un culto dai loro discepoli quali essi non danno a Dio. Dei si credono, per sapienza e potenza, superiori al padre e alla madre vogliono essere nel cuore dei loro discepoli e pretendono che la loro dottrina superi quella di Dio ed esigono che sia praticata alla lettera, anche se è manipolazione della vera legge, inferiore alla stessa come più non lo è per questo monte rispetto all'altezza del grande Ermon che tutta la Palestina sovrasta. Ed eretici sono, credendo, come i pagani, alla metempsicosi e alla fatalità, alcuni, negando gli altri ciò che i primi ammettono e di fatto, se non di effetto, ciò che Dio stesso ha dato per fede, definendosi unico Dio al quale va dato culto e dicendo il padre e la madre secondi a Dio soltanto e come tali in diritto di essere obbediti più di un maestro che non sia divino. Che se ora io vi dico colui che ama il padre e la madre più di me non è atto al regno di Dio, non è già per inculcarvi il disamore ai parenti, ai quali dovete rispetto ed aiuto, né è lecito levare un soccorso ad essi dicendo è denaro del tempio, o ospitalità dicendo la mia carica me lo vieta, o la vita dicendo ti uccido perché tu ami il maestro, ma è perché abbiate l'amore giusto ai parenti, ossia un amore paziente e forte nella sua mansuetudine, il quale sa, senza giungere all'odio verso il parente che pecca e dà dolore, non seguendovi sulla via della vita, la mia, il quale sa saper scegliere tra la legge mia e l'egoismo familiare e la sopraffazione familiare. Amate i parenti, ubbiditeli in tutto ciò che è santo, ma siate pronti a morire, non già a dar morte, ma a morire, dico. Se essi vogliono indurvi a tradire la vocazione che Dio ha messa in voi di essere i cittadini del regno di Dio che io sono venuto a formare. Non imitate scribi e farisei, divisi fra loro, sebbene affettino di essere uniti. Voi, discepoli del Cristo, siate veramente uniti, uni per gli altri, i capi dolci ai soggetti, i soggetti dolci coi capi, uni nell'amore e nel fine della vostra unione, conquistare il mio regno ed essere alla mia destra nell'eterno giudizio. Ricordate che un regno diviso non è più un regno e non può sussistere. Siate dunque uniti fra voi nell'amore per me e per la mia dottrina. Assise del cristiano, che tale sarà il nome dei sudditi miei, sia l'amore e l'unione, l'uguaglianza fra voi nelle vesti, la comunanza negli averi, la fratellanza dei cuori, tutti per uno, uno per tutti. Chi ha, dia umilmente. Chi non ha, accetti umilmente e umilmente esponga i suoi bisogni ai fratelli, sapendoli tali. E i fratelli ascoltino amorosamente i bisogni dei fratelli, sentendosi ad essi veramente tali. Ricordate che il maestro vostro ebbe spesso fame, freddo e altri mille bisogni e disagi, e umilmente li espose agli uomini, egli, Verbo di Dio. Ricordate che è dato un premio a chi è misericorde anche di un sol sorso d'acqua. Ricordate che dare è meglio che ricevere. In questi tre ricordi il povero trovi la forza di chiedere senza sentirsi umiliato, pensando che io l'ho fatto prima di lui, e di perdonare se sarà respinto, pensando che molte volte al figlio dell'uomo fu negato il posto e il cibo che si danno ai cani di guardia al gregge. E il ricco trovi la generosità di dare le sue ricchezze, pensando che la moneta vile, l'odioso denaro suggerito da Satana, causa dei 9 decimi delle rovine del mondo, se dato per amore, si muta in gemma immortale e paradisiaca. Siate vestiti delle vostre virtù. Esse siano ampie, ma note a Dio solo. Non fate come i farisei che portano le filatterie più larghe e le frange più lunghe e amano i primi seggi nelle sinagoghe e gli ossequi nelle piazze e vogliono essere chiamati dal popolo rabbi. Uno solo è il Maestro, il Cristo. Voi che in futuro sarete i nuovi dottori, parlo a voi, miei apostoli e discepoli, ricordate che io solo sono il vostro Maestro e lo sarò anche quando non sarò più fra voi, perché solo la sapienza è colei che ammaestra. Non fatevi perciò chiamare maestri, perché siete voi stessi discepoli, e non esigete e non date il nome di padre ad alcuno sulla terra, perché uno solo è il padre di tutti, il padre vostro che è nei cieli. Questa verità vi faccia saggi nel sentirvi veramente tutti fratelli fra voi, sia quelli che dirigono come quelli che sono diretti, e amatevi perciò da buoni fratelli. Né alcuno di quelli che dirigeranno si faccia chiamare guida, perché una sola è la vostra guida comune, il Cristo. Il più grande fra voi sia vostro servo. Non è umiliarsi essere servo dei servi di Dio, ma è imitare me, che fui mite ed umile, sempre pronto ad avere amore ai fratelli miei nella carne di Adamo e ad aiutarli con la potenza che ho in me come Dio. Né ho umiliato il divino servendo gli uomini, perché il vero re è colui che sa signoreggiare non tanto gli uomini quanto le passioni dell'uomo, prima fra tutte la stolta superbia. Ricordate, chi si umilia sarà esaltato, e chi si esalta sarà umiliato.